Sì, direi di iniziare. Buonasera e benvenuti a tutti e a tutte a questo penultimo appuntamento del ciclo dedicato ai 500 anni della Riforma protestante. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi il professor Paolo Ricca, che ringraziamo moltissimo per la sua presenza, e un grazie anche ovviamente alla Fondazione Palazzo Ducale, che ci è consentito di fare questo ciclo di conferenze in questo luogo molto, molto bello e molto significativo. Il titolo dell'incontro di questa sera è Tra riforma e rivoluzione. Un titolo, a mio parere, molto stimolante, molto attraente, direi quasi accattivante, l'accostamento tra questi due termini. Nel titolo la parola riforma ha la maiuscola e quindi è la riforma per eccellenza, per antonomasia, la riforma protestante, di cui appunto quest'anno parliamo perché ricorrono i 500 anni dall'inizio. Mentre il termine rivoluzione è un termine più inconsueto per gli avvenimenti del XVI secolo. Di solito lo associamo ad eventi successivi di un paio di secoli, almeno del XVIII, del XIX secolo, del XX secolo. Ecco, poi c'è anche l'accostamento di questi due vocaboli, a me suscita anche alcune suggestioni. I due vocaboli, infatti, entrambi indicano un cambiamento, indicano innovazione, rinnovamento, trasformazione, anche miglioramento. Però il termine rivoluzione indica di solito qualcosa di più radicale, anche di più violento, di più sconvolgente rispetto al termine riforma, che è, diciamo, un termine un po' più blando, almeno nel nostro uso comune. Non voglio dire altro. Il professor Ricca credo che questa sera ci condurrà in un percorso che si dispiega tra la riforma, evento importante, evento religioso, evento ecclesiale, e la rivoluzione, cioè un po' gli riflessi che forse questo evento, questo movimento ha avuto, come è inevitabile che sia, anche nei confronti di eventi sociali, politici, appunto del XVI secolo. Il pensiero di Lutero, gli avvenimenti che sono conseguiti poi, ripeto, anche non solo in campo religioso, ecclesiale, ma anche, credo, in campo sociale e politico. Io non dico altro se non di lasciare la parola al professor Ricca, non prima però di aver assolto al mio compito, che è quello di presentare il relatore. Presentazione per quei pochi che non lo conoscono: il professor Ricca è stato più volte a Genova, anche in questo palazzo ducale, e cercherò di essere breve, anche se il suo curriculum è molto molto corposo, ma insomma dirò qualche cosa, non di più. Il professor Ricca è intanto un pastore della Chiesa Valdese, è un teologo con una formazione teologica di respiro internazionale, ha seguito in gioventù il Concilio Vaticano II come giornalista accreditato per conto dell'Alleanza Riformata Mondiale. È stato per molti anni professore della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, di cui è stato anche a lungo il decano. Ha insegnato in varie facoltà teologiche, tra cui ricordo il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma.
Ci insegna ancora?
No, basta, ma fino a poco tempo fa. È stato membro della Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, cioè della Commissione Teologica del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e il suo impegno in campo ecumenico è molto intenso, molto conosciuto. Ha lavorato in diversi organismi ecumenici, tra cui, mi piace ricordarlo, per il Segretariato Attività Ecumeniche, il SAE. Io tra parentesi sono la responsabile del gruppo genovese del SAE, e il professor Ricca è il coordinatore del gruppo teologico del SAE. È autore poi di numerosissimi libri, se ho guardato su internet e ce n'è un elenco infinito. Ne ricordo due tra gli ultimi: L'ultima cena, anzi la prima, La volontà tradita di Gesù, e Dal battesimo allo sbattezzo, La storia tormentata del battesimo cristiano. Ultima cosa importante: il professor Ricca dirige per la casa editrice Claudiana di Torino la collana Lutero, opere scelte, di cui ha curato vari volumi, tra i quali, abbastanza di recente, questo qui, L'autorità secolare, fino a che punto le si debba obbedienza, uno scritto di Lutero del 1523, introdotto e commentato dal professor Ricca, testo che penso che questa sera avrà una parte importante nella conversazione di questa sera. Io ho finito e cedo subito immediatamente la parola all'amico Paolo Ricca. Grazie.
Grazie. Grazie per l'invito, grazie per la presentazione, grazie a voi per essere convenuti così numerosi a questo incontro. Veramente il tema che mi era stato assegnato è un po' più ampio di quello che avete ascoltato tra riforma e rivoluzione. Il mio tema era ed è la riforma protestante alle origini del mondo moderno. È questo che diciamo io tratterò, ma tratterò anche di questo aspetto, però che è solo un aspetto. Si sente bene, tra l'altro? Sì, va bene. Dunque, allora, due premesse per fare il discorso, perché il tema della riforma alle origini del mondo moderno è un tema classico, si può dire, è stato già proposto tante volte, è sempre bene che venga riproposto, perché è un'occasione per capire meglio sia la riforma protestante, che cos'è stata quella che noi chiamiamo riforma protestante, sia il mondo moderno, che cos'è il mondo moderno, che cosa vuol dire modernità, che cosa vuol dire che noi siamo figli della modernità e in questo senso, in un certo senso, anche figli della riforma, nella misura in cui la modernità può essere ricondotta alla riforma protestante. Quindi un tema molto complesso, molto affascinante, molto bello. Due premesse. Una fu fatta nel 1905 da un grande sociologo, teologo tedesco che si chiamava Ernst Troeltsch, in un saggio intitolato appunto Il protestantismo, si diceva allora, nella formazione del mondo moderno del 1905, tradotto in Italia dalla Nuova Italia di Firenze nel 1929, poi ripubblicato nel 1968, un saggio molto interessante in cui che cosa dice Troeltsch, tra le altre cose, naturalmente una mi interessa specialmente, dice che certi tratti caratteristici di quella che noi chiamiamo modernità, mondo moderno, non possono essere fatte risalire direttamente alla riforma di Lutero, Calvino, alla riforma classica e alle chiese nate dalla riforma, ma devono essere fatti risalire a quelli che lui chiama i figliastri della riforma. Non è un termine spregiativo, ma è molto efficace, i figliastri della riforma, cioè quello che viene altrimenti definito il protestantesimo settario del 600, quindi non siamo più nel 500, siamo nel 600, movimenti, gruppi come il battismo, chiese vere e proprie come il battismo, gruppi e chiese allora come il quaccherismo, la società degli amici, i quaccheri, l'indipendentismo, cioè la posizione di quelle chiese che affermavano che ogni congregazione locale, ogni comunità locale è indipendente sia da autorità tipo vescovo, sia pure il vescovo anglicano, perché siamo in Inghilterra, c'era già la chiesa stabilita, la chiesa anglicana, sia anche l'autorità di un sinodo, ad esempio un sinodo presbiteriano, un sinodo riformato, un sinodo calvinista. Questi indipendentisti dicevano no, la nostra comunità è indipendente da qualunque autorità esterna alla comunità stessa. Questo dice. Allora, questi gruppi che poi sono in parte confluiti nella grande rivoluzione puritana, la grande rivoluzione del Seicento, su cui io tornerò un istante più tardi, sono loro, sono questi gruppi, questi movimenti che hanno introdotto nella coscienza europea quei valori che noi conosciamo come la separazione della Chiesa e dello Stato, come la libertà di coscienza in quanto tale, come, cioè, qualunque coscienza, non la retta coscienza, cioè la coscienza addomesticata, per dire, da una chiesa o da un'altra chiesa o da un'altra ideologia, ma la tua coscienza, qualunque essa sia, è libera. Ecco, quindi libertà di coscienza in senso radicale, il carattere volontario dell'appartenenza a una chiesa. Cioè, io appartengo alla Chiesa non perché nasco in una società confessionalmente caratterizzata, che sia la confessione protestante, che sia la confessione cattolica romana. Allora io sono cattolico perché nasco in una cosa cattolica, tu sei luterano perché nasci in un paese luterano. No, dicono questi nel 600, no. Io aderisco a una chiesa, un gruppo, non perché sono nato in un determinato contesto, ma perché decido di appartenere a questo o a quello. Quindi il carattere volontario della costruzione della Chiesa sono tutte cose nuove. Bene, tutte queste cose che ho citato e che caratterizzano la modernità. Si potrebbe quasi dire che la qualificano, si potrebbe quasi dire che si identificano con quello che noi chiamiamo modernità. Tutte queste cose, dice Troeltsch, sono da ricondurre più al protestantesimo settario del Seicento che alla grande riforma del Cinquecento. Questa è una premessa che io condivido personalmente, credo che sia giusta, che sia corretta, che sia storicamente fondata, e quindi la pongo come premessa di quello che dirò questo pomeriggio. La seconda premessa qual è? Io indicherò 5 ambiti nei quali si può facilmente rintracciare la continuità tra riforma protestante e modernità. Cioè 5 ambiti in cui a me sembra comunque evidente che la riforma protestante ha contribuito in maniera, dice Troeltsch, considerevole. Non dobbiamo esagerare, aggiunge, però una grande influenza, un grande peso ha avuto la riforma nella affermazione di questi principi, di questi ambiti che io ora elencherò. Però vi devo dire quello che sapete benissimo, e cioè che poi ciascuno di questi ambiti, ciascuno di questi principi forti, costitutivi della modernità che ora elencherò, hanno poi avuto la loro storia indipendente dalla riforma, anche se la riforma ha contribuito alla loro affermazione. Voglio dire che la loro storia nella storia dell'Occidente è diventata altra, è diventata diversa da quella che sarebbe stata se questi principi si fossero sviluppati unicamente per gli impulsi dati dalla riforma protestante. Non so se sono riusciti a spiegare, ma questa è una premessa importante, cioè non vuol dire che io parlerò ad esempio della libertà. La libertà ha avuto tutta una storia particolare che poi non è più quella di cui parla Lutero, però Lutero è all'origine di questa storia, ecco, questo voglio dire. Quindi dobbiamo tener conto di queste due premesse. Quali sono questi 5 principi, questi 5 ambiti, queste linee di forza della modernità che hanno nella riforma una loro origine o comunque un loro forte impulso, determinante poi per una parte, si capisce, nella storia dell'Occidente? I 5 ambiti sono questi: la libertà, la coscienza, la laicità, il lavoro, la democrazia. Allora, la libertà. Voi sapete che Hegel, a torto o a ragione, ha detto che il protestantesimo, ha definito il protestantesimo la religione della libertà. Si può discutere all'infinito, ma è un fatto che quando fu chiesto a Lutero da un emissario informale della Curia Romana di scrivere un trattatello di poche pagine perché il Papa c'ha molto lavoro e quindi non ha molto tempo per leggere, quindi ecco, di scrivere in cui dice, avrebbe detto quello che è la sua interpretazione, la sua comprensione del cristianesimo, Lutero ha scritto queste una trentina di pagine, lo leggete in un'ora. E come l'ha intitolata? la libertà del cristiano. Se voi andate a leggere, ve lo raccomando, è un gioiello assoluto di tutta la letteratura cristiana di tutti i tempi. A mio giudizio nessuno ha scritto qualcosa di meglio sulla libertà cristiana di quello che ha scritto. Bene, se voi andate a leggere, vedrete che Lutero non parla affatto della libertà, parla della fede e dell'amore, e interpreta la libertà come figlia della fede e dell'amore. Io ora vi dico come comincia e come finisce questo trattatello, perché è troppo bello quello che dice Lutero. Allora, che cosa dice? All'inizio, come una specie di proclama programmatico, il cristiano è un libero signore sopra ogni cosa e non è sottoposto a nessuno. Un cristiano è un servo diligente in ogni cosa ed è sottoposto ad ognuno. Se avessimo tempo io vi farei un discorso, però intendiamoci, Lutero non inventa niente, è Paolo, è l'apostolo Paolo, condensato in una frase, è Paolo. Però è una cosa formidabile. Perché? Perché voi sapete benissimo che nell'antichità dire signore e dire servo significava dire due mondi, antagonisti, nemici come di più non si poteva, alternativi, se sei libero non sei servo, se sei servo non sei libero. Ti dirò di più, la mia libertà si alimenta della tua schiavitù, io sono libero perché tu sei schiavo, non sarei altrettanto libero se tu non fossi schiavo. Insomma, un discorso straordinario. Che cosa fa il cristianesimo, che cosa fa Paolo? E Lutero lo riprende dopo 1500 anni, era stato tutto sepolto questo Evangelo, Lutero li mette insieme, il cristiano e tutte e due, capito? Questi due mondi antagonisti, antitetici, Lutero li fonde in un'unica persona, che è la persona del cristiano. Perché? Perché era la persona di Cristo. Cristo era il libero Signore e il servo di Yahweh, il servo dell'Eterno. È Gesù che ha unito questi due mondi, e Paolo trasferisce questa unità meravigliosa, miracolosa, la trasferisce nel cristiano e Lutero lo riprende. Per cui il cristiano è un uomo libero. A voi non fa effetto una frase di questo genere, è logico. Non saltate sulla sedia davanti a un'affermazione di questo genere. Vi sembra quasi una banalità. Invece era una novità totale. Perché? Perché per 1500, se non 1500, 1300 anni, in casa cristiana non si era predicata la libertà, ma l'obbedienza. Lutero, il monaco, uomo libero per eccellenza, il top del cristianesimo, il prototipo dell'esistenza cristiana, che cosa fa? Tre voti: povertà, castità e libertà. No, ubbidienza. Lutero ha trasformato il voto dell'ubbidienza in voto di libertà. Operazione enorme. Lutero stesso, come sappiamo, non è stato in grado di sopportare il peso di questa libertà. Non ce l'ha fatta. La rivolta dei contadini. Non è riuscito a inquadrarla come una esplosione di libertà. Non è riuscito a farlo. Quindi, ora non c'è il tempo naturalmente, ma diciamo ci sono delle contraddizioni anche all'interno della stessa riforma. Potrei parlare a lungo di queste contraddizioni, basta l'accenno però. Però questa parola rivoluzionaria, la più rivoluzionaria di tutte le parole, la vera parola rivoluzionaria non è rivoluzione, è libertà. È stata scritta nella coscienza dell'Europa, della Chiesa europea, almeno della Chiesa protestante, è uscita fuori dai confini della Chiesa e ha fecondato tutta la storia dell'Occidente, che potrebbe essere scritta, può essere scritta come storia della libertà o delle libertà e quindi storia delle rivoluzioni. Qui siamo nel tema che avevi annunciato, Pierangela, qui siamo nel tema. Io non ho il tempo purtroppo perché è tutto troppo breve, ma vorrei dilungarmi su questo punto, ma vi voglio almeno accennare, perché l'Occidente è il continente che più di ogni altro ha prodotto rivoluzioni. E perché ha prodotto rivoluzioni? Perché è quello in cui più di ogni altro la parola libertà è entrata nella carne e nello spirito dell'Europa. Per questo. E allora abbiamo la rivoluzione inglese del 600. Che cos'è questa rivoluzione? Quale libertà viene rivendicata dai puritani? È un nome che inganna i puritani. È un nome che inganna. Quale libertà? La libertà del Parlamento rispetto al potere del re. Cioè, che cosa dicono i puritani? Dicono la volontà di Dio non arriva più al popolo attraverso il volere regio, il potere regio, ma attraverso il Parlamento, attraverso l'assemblea convocata. Poi abbiamo la rivoluzione americana, abbiamo la rivoluzione francese. Quale libertà viene qui rivendicata e viene qui affermata? Una cosa che non era mai stata detta nella storia, credo, dell'umanità, e cioè che noi nasciamo liberi, cioè che la libertà è innata, non è regalata dal potere. No, ce l'ho in partenza, in quanto nasco libero. Un'affermazione straordinaria, anche molto discutibile naturalmente. Sappiamo quanto siamo condizionati da mille cose, già fino dalla nascita appunto, ma lasciamo perdere. Quello che a me interessa è vedere come questa parola di libertà ha operato nella storia dell'Occidente e ha affermato una serie innumerevoli. E poi le rivoluzioni liberali dell'Ottocento, le rivoluzioni di quale libertà hanno messo in luce? Hanno messo in luce la libertà del popolo sotto la Costituzione. Capito? Non è più il sovrano, ma c'è un potere superiore al sovrano, è quello della Costituzione che nasce dal consenso dei cittadini. E poi abbiamo la rivoluzione del 1917, la rivoluzione bolscevica. Quale libertà è stata affermata? La libertà del lavoro rispetto al capitale, la libertà del proletario. Mai nella storia era stato pensato, addirittura immaginato. Vedete quante questa storia della libertà come storia delle rivoluzioni. E poi l'ultima rivoluzione, la rivoluzione delle donne. La prima rivoluzione non violenta. La prima rivoluzione nella storia umana che non ha fatto vittime. Non ha versato sangue. Tutte le rivoluzioni sono molto insanguinate, insanguinatissime, tranne la rivoluzione delle donne. E quale libertà? Beh, lo sappiamo. La libertà della donna rispetto al potere maschile. Vedete? Allora io, naturalmente, ma da sé, tutti questi sviluppi non è che li puoi mettere in conto alla riforma protestante, però che questa parola chiave della storia dell'Occidente sia stata lanciata, sia stata pronunciata, anche soltanto pronunciata, sia stata sentita, avvertita, interiorizzata, sia diventata qualcosa di costitutivo della coscienza dell'Occidente, questo sì, questo lo possiamo volentieri affermare alla riforma. Ecco. Passiamo alla seconda, al secondo ambito, la coscienza. La coscienza. Voi ricordate naturalmente il famoso episodio di Lutero a Worms, 1521 aprile, la dieta di Worms, la dieta era il Parlamento, quindi la massima autorità politico-religiosa, c'era l'imperatore Carlo V, c'era il legato pontificio, c'era tutta l'Europa cristiana, chiamiamola così, ma anche l'Europa politica, no? E Lutero viene convocato per fare che cosa? Per ritrattare, abiurare tutte le sue posizioni. C'erano i suoi libri, eccetera. Sei tu che hai scritto questi libri? Sì, abiura, ritratta. Lutero ci pensa una notte e poi viene con questa famosa dichiarazione che assume un valore, diciamo, emblematico per la storia della coscienza e per la storia dell'Occidente. La parte finale, dico soltanto la parte finale, fin tanto che la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, non posso e non voglio ritrattare, perché è pericoloso per la salvezza fare qualcosa contro la propria coscienza. E Dio mi aiuti, amen. Gelo. Voci. Al rogo, al rogo. Quando gli animi si calmano, l'ufficiale della dieta si rivolge a Lutero e gli dice: frate Martino, deponi la tua coscienza, sottinteso ai piedi dell'imperatore, perché c'è una cosa sola pericolosa per la salvezza: non ubbidire all'autorità costituita. Lutero non ha ubbidito, cioè ha posto la sua coscienza, sia pure, se volete, prigioniera della parola di Dio, ma comunque la sua coscienza al di sopra della massima autorità politica religiosa del tempo, al di sopra della istituzione impero, della istituzione chiesa, personificati dall'imperatore e dal legato pontificio, la coscienza sopra l'istituzione. C'è un passo di Lutero, naturalmente non posso citare, ma uno lo voglio citare, in uno scritto del 1530 che parla di questioni matrimoniali, quindi di altre questioni, però c'è un brano in cui parla del rapporto e del possibile conflitto tra legge e coscienza. E lì Lutero dice: non è la coscienza fatta per la legge, ma la legge fatta per la coscienza. Nel caso che non si possano far valere entrambe, coscienza e legge, bisogna sacrificare la legge alla coscienza. Quando Don Milani, nel famoso processo che gli hanno intentato i cappellani militari, perché lui aveva difeso gli obiettori di coscienza, è stato processato praticamente dai suoi colleghi, perché anche quelli erano sacerdoti, e ha detto la frase famosa: l'ubbidienza non è più una virtù. Ha detto quello che ha detto Lutero a Worms, praticamente. L'obiezione di coscienza, la famosa obiezione di coscienza, che oggi purtroppo conosce anche tanti abusi disdicevoli, sconvenienti, ma che comunque ha una storia nobile per la quale sono state spese molte vite umane. I testimoni di Geova che oggi Putin ha messo al bando, ha messo al bando in Russia, tantissimi testimoni di Geova sono stati fucilati sia in Russia sia in Germania, nella Germania nazista, perché rifiutavano il servizio militare. Obiezione di coscienza, moltissimi martiri dell'obiezione di coscienza, dell'affermazione che la coscienza è sopra l'istituzione. Anche questa è una storia che poi va per i fatti suoi, naturalmente, però questa affermazione che sta all'alba della modernità ha certamente avuto un peso importante nella storia della coscienza, della libertà di coscienza, che verrà poi affermata dopo, e della valorizzazione appunto del carattere assoluto della coscienza, anche il Concilio Vaticano II, devo dire, ha scritto sulla coscienza alcune righe molto belle, alcune proposizioni molto belle, là dove dice che la coscienza è il sacrario dell'uomo, il luogo in cui l'uomo è solo davanti a Dio, la cui voce risuona nella intimità della persona. Una espressione molto bella in cui appunto il valore, diciamo, invincibile della coscienza è stato affermato. Il terzo ambito in cui si può vedere una continuità tra riforma e modernità è in quello che ho chiamato la laicità. La laicità. Questa laicità, intendo qui adesso la laicità dello Stato, delle strutture pubbliche, ha una radice nella dottrina dei due regni di Lutero, di cui appunto parla il volume che Pierangela poco fa vi ha mostrato sull'autorità secolare, fin dove le dobbiamo ubbidienza. In questa opera del 1523 Lutero elabora la sua dottrina dei due regni o dei due governi. Che cosa dice in sintesi? Dice che Dio governa il mondo. In Lutero Dio è sempre attore, mai spettatore. Quindi Dio agisce sempre, anche là dove ci sono delle strutture intermedie che realizzano o non realizzano la sua volontà. Comunque Dio è sempre in gioco. Allora qual è la dottrina dei due governi? È che Dio governa l'umanità, il mondo, in due modi. Con la legge, e a questo governo corrisponde lo Stato. Con l'Evangelo, e a questo governo di Dio corrisponde la Chiesa. Questi due governi sono tutti e due di Dio, tutti e due devono rispondere a Dio, ma sono tra loro autonomi, indipendenti, non c'è supremazia del potere religioso sul potere civile, non c'è supremazia del potere civile sul potere, del potere religioso sul potere civile. Questa, grosso modo, è la dottrina dei due regni. Quali dottrine c'erano prima di questa di Lutero, sullo sfondo delle quali si capisce bene la sua posizione? Quella classica, tradizionale, della Chiesa medievale era stata formulata da Bonifacio VIII, dal Papa Bonifacio VIII, con la famosa bolla Unam Sanctam 1302. Che cosa dice questa? Sostanzialmente dice: il potere spirituale, la Chiesa, è come il sole, il potere temporale, lo Stato, è come la luna. Come il sole dà luce alla luna che non ha luce propria, così la Chiesa dà luce allo Stato che altrimenti non sa come governare. Le due spade che rappresentano il potere spirituale e il potere temporale, le due spade appartengono entrambe alla Chiesa, la quale esercita direttamente il potere spirituale e affida all'imperatore, al re, al soldato la gestione del potere temporale, purché lo faccia secondo le direttive e i comandi della Chiesa. Quindi subo, qui c'è Dio, Chiesa, Stato. Lutero, Dio, Chiesa, Stato. Questa di Bonifacio VIII però era già stata combattuta da Dante Alighieri, come sapete, nel famoso suo testo politico intitolato Monarchia, in cui diceva sostanzialmente quello che poi dirà Lutero, che però credo ignorasse le questioni, la posizione di Dante, dice appunto che qui c'è Dio, qui c'è la Chiesa, qui c'è lo Stato, l'impero, il papato, l'imperatore, tutti e due dipendono da Dio, ma l'imperatore non dipende dal Papa. Lo diceva già Dante Alighieri, sono entrambi sotto Dio ma autonomi uno rispetto all'altro. Poi c'era un'altra posizione, sempre in quel secolo lì, poco più tardi, la posizione di Marsilio da Padova, la famosa posizione che rovesciava totalmente il discorso di Bonifacio VIII e sosteneva che invece il potere stava tutto nel popolo e il popolo si dava sia la struttura del governo statale sia quella del governo religioso. Anche il Papa doveva essere eletto dal popolo, anche i vescovi dovevano, eccetera. Cioè praticamente un capovolgimento di tutto il discorso, partendo dal basso, ricostruendo dal basso la genesi del potere, sia dal punto di vista della Chiesa, sia dal punto di vista dello Stato, con la differenza che lui sostiene che la Chiesa deve essere sottomessa al potere dello Stato, non per la sua gestione interna, ma per la legge comune che appunto nasce dal popolo e abbraccia tutta la comunità, sia religiosa sia civile. Su questo sfondo la teoria di Lutero che cosa dice praticamente? Qual è la novità? La novità è che Lutero emancipa il potere politico dalla tutela religiosa. Cioè il potere politico non è più sottoposto alla tutela della Chiesa. Quindi questa emancipazione è il primo passo verso la piena autonomia, nel senso che Lutero dice lo Stato è autonomo rispetto alla Chiesa, ma non è autonomo rispetto a Dio, dice lui. Ma quando poi lo Stato invece si rende autonomo, nel 600 sostanzialmente le teorie politiche sono quelle per cui il potere non viene più da Dio ma viene dal popolo, eccetera, allora questa emancipazione dalla tutela religiosa diventa emancipazione da qualunque altra autorità, a cominciare da quella divina, e quindi laicizzazione, laicità delle strutture pubbliche dello Stato in quanto tale. Questo processo di laicizzazione, questo diventare laico nel senso di liberarsi dalla configurazione confessionale, è stato un processo lentissimo. Praticamente in Italia c'è stato dopo il 1870 fino al 1929 un interim in cui c'è stata la laicità dello Stato, ma poi dal 29 in avanti di nuovo siamo ricaduti nella religione cattolica, unica religione dello Stato, fino al 1984 con la revisione del concordato. Quindi vedete un processo lentissimo, un processo difficile, ma un processo che ha in questa dottrina dei due regni di Lutero una prima radice, naturalmente incompleta, però è una prima affermazione di autonomia del potere statale che poi porterà i frutti che sappiamo. Andiamo avanti. Il lavoro. Io vi dico una cosa, una frase di Lutero che basta per capire tutto il discorso, e cioè questa. Lutero dice a un certo punto: il contadino che zappa il suo campo, la massaia che tiene in ordine la casa e educa i figli, il calzolaio che fabbrica la scarpa, compiono lo stesso atto di culto a Dio del sacerdote che consacra l'ostia. Cioè il lavoro come atto di culto. Oggi sappiamo tutti i problemi del lavoro, che non c'è, eccetera, 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 ma per capire le cose dobbiamo prescindere un momento da questo. Allora, che cos'era questo? Beh, guardate, era esattamente il programma di Benedetto da Norcia, il programma benedettino, ora et labora, cioè il lavoro come altro modo di pregare, l'altra forma della preghiera, una cosa straordinaria, rivoluzionaria, perché nell'antichità il lavoro manuale era nulla, era appunto la cosa dello schiavo. L'uomo libero non lavora, è libero perché non lavora. Se lavori non sei libero, sei schiavo. Qual è però la novità della riforma rispetto a Benedetto da Norcia? È che questo programma ora et labora non è più vissuto in convento, perché il convento non c'è più. Cioè un programma attuato fuori. La riforma ha abolito i conventi, li ha aboliti, trasformandoli di solito in scuole. Quindi questo atto di culto che è il lavoro, lo svolgi dove? Lo svolgi nella città. La città è il nuovo convento. La città, insomma, il luogo in cui vivi, è il nuovo convento. Oggi i problemi sono totalmente diversi, è inutile che spendiamo tempo. Però quando la Costituzione della Repubblica Italiana dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, che cosa dice? Guardate che è un'affermazione straordinaria, straordinaria. Quali sono le radici di quelle tre? Di questa affermazione, di questo articolo 1, sono tre le radici. Una è Benedetto da Norcia, l'altra è la riforma, e la terza è il movimento operaio, il comunismo, il socialismo, cioè lavoratori di tutto il mondo unitevi, cioè la presa di coscienza del lavoratore che è protagonista nella creazione di una nuova società, di un nuovo modo di produrre, eccetera, eccetera. Tre radici molto importanti. Quindi, come vedete, anche questa etica del lavoro che ha caratterizzato in maniera profonda non solo i paesi di tradizione protestante, ma anche l'Occidente nel suo insieme, ha la sua radice in queste posizioni che ho cercato di illustrare. Ultimo punto, la democrazia. Voi vi stupirete che io la metta così in evidenza, ma non vi stupirete se vi dico due cose, cioè i contenuti di due scritti di Lutero, entrambi del 1523, uno intitolato «Come si devono istituire i ministri della Chiesa». Che cosa dice Lutero in questo libretto, che esiste anche in traduzione italiana? Dice che lui passa in esame tutte le prerogative esclusive del sacerdote: presiedere l'Eucaristia, confessare, giudicare la dottrina, eccetera. E che cosa dice Lutero? Dice che tutte queste prerogative appartengono altrettanto a qualunque laico battezzato, cioè ogni cristiano battezzato può presiedere l'Eucaristia, confessare i suoi fratelli, dare la soluzione, pregare, presiedere, battezzare, giudicare la dottrina che che circola nella Chiesa. Cioè, c'è in Lutero una completa socializzazione dei poteri sacerdotali. Completa socializzazione. I poteri sacerdotali vengono attribuiti a qualunque cristiano battezzato, perché il battesimo è una vera e propria ordinazione sacerdotale. Ogni laico è sacerdote, il famoso sacerdozio universale dei credenti, di difficile attuazione, intendiamoci, però è stato dichiarato, è stato affermato e sottolineato. L'altro scritto, sempre del 23 di Lutero, è intitolato così: una assemblea cristiana ha la facoltà e il diritto di istituire e destituire i suoi ministri e di giudicare ogni dottrina. Cioè, i poteri tradizionali del vescovo, istituire, destituire, giudicare le dottrine, vengono trasferiti alla comunità. Cioè, adoperando un'espressione che non è corretta veramente, ma che però rende l'idea, una democratizzazione della vita ecclesiale. Scompare la gerarchia, cioè l'organizzazione gerarchica della Chiesa viene annullata, c'è una Chiesa dal basso che viene istituita, che viene e che ha i poteri che tradizionalmente venivano attribuiti appunto al ministro, al ministero. Ecco. Quindi c'è una democratizzazione, se volete adoperare questa parola per intenderci, di tutta la vita e della realtà della Chiesa. Calvino completa l'opera, se così posso dire, ristrutturando la Chiesa, istituendo quattro ministeri che sono dottore, anziano, diacono, pastore, tutti sullo stesso piano, nessuno che dipende dall'altro, e insieme costituiscono il governo della Chiesa. Nella visione della Chiesa di Calvino non c'è nessun potere personale, tutti i poteri sono collegiali, assembleari. Che cos'è questo se non democrazia? Naturalmente nella Chiesa non si tratta di democrazia, si tratta di cristocrazia, ma si tratta sempre di una socializzazione del potere. Questo ha chiaramente influenzato non solo le mentalità, ma anche le strutture di tanti paesi europei nei quali, sia pure con lenti processi che hanno richiesto tempi lunghi, però sono sfociati, insomma, in quello che per noi oggi è appunto l'organizzazione democratica della vita civile. Anche qui mi sembra la riforma ha dato un contributo più che considerevole alla nascita e alla affermazione di questo principio. Ecco, io ho terminato, vi ringrazio per il vostro ascolto, spero di essere riuscito a disegnare queste linee di continuità con tutto quello che poi naturalmente è stato aggiunto dopo, per cui effettivamente la riforma protestante è anche lei, non solo lei, c'è il Rinascimento, c'è il tardo Medioevo, importantissimo, eccetera, ma anche lei. La modernità, diciamo, ha molte madri. La riforma è una, non l'unica, una di queste madri. Spero di essere riuscito a illustrare un po' questo punto. Grazie.
Grazie, naturalmente. C'è un po' di tempo per domande. Non so se ci sia, sì, c'è un microfono che gira. Chi vuole chiedere qualcosa, intervenire, mi raccomando, brevemente. Sì, credo ci sia un microfono. Sì.
Desidero chiedere due cose. La prima, lei ha parlato degli indipendenti che si basavano su piccole comunità del tutto avulse da qualsiasi autorità esterna. Però un'osservazione su cui vorrei il suo parere è questa: la tirannia ci può essere in un grande impero, in un piccolo stato o anche in una comunità. Faccio un esempio: la famosa democrazia greca era democrazia, ma non era rispetto di un certo tipo di diritti. Il popolo in assemblea decideva di vita e di morte. Il singolo aveva praticamente nessun diritto. Mi riferisco al discorso di Benjamin Constant sulla libertà degli antichi e quella dei moderni. Seconda cosa, lei ha usato un termine che trovo molto corretto. Non ha parlato solo di democrazia, ma di cristianocrazia, perché tutte queste organizzazioni, sia delle sette, sia delle grandi chiese, se concedevano la democrazia, la concedevano soltanto ai cristiani. Chi non era cristiano o era eretico o era di un'altra setta, che diritti aveva? Vorrei una sua osservazione su questo fatto. Grazie.
Siccome sono un po' sordo, purtroppo sono i guai dell'età, se lei gentilmente venisse qui vicino in modo da ripetere, ma in sintesi, le domande, ma venga qua, perché altrimenti purtroppo col rimbombo del coso no.
Comunque non aveva detto cristianocrazia, ma cristocrazia, cioè il potere di Cristo, non dei cristiani,
sì. Sì.
Se qualcuno vuol fare qualche altra domanda, si può preparare.
A un certo punto potrebbe esserci anche una tirannia, perché le tirannie non sono soltanto dei grandi imperi.
Ho capito, va bene.
Sì, va bene.
Sì. Sì. E poi la seconda? Che però era cristiano, sì.
Allora
sì.
Facciamo così, le prossime domande con un microfono, così le sentiamo tutte, ma
ecco, vieni
qui
qua
vicino.
Il microfono mi...
No, io volevo chiedere a Paolo e alle comunità evangeliche di continuare questo discorso, che in questo momento sembrerebbe praticamente affermato, risolto da queste celebrazioni papali di Lutero, per cui sembra tutto a posto, cioè siamo riusciti a costruire il sacerdozio universale, la comunità che decide, e il laicato, la democrazia nella Chiesa, e invece è precisamente quello che non succede, oserei dire, nemmeno nelle comunità evangeliche, oserei dire, nel senso che la laicità, il sacerdozio del credente, del singolo credente, non si vede molto, non si vede, soprattutto non si pratica. La vita delle comunità non mostra questo primato. Quindi la validità della riforma. Noi qui a Genova abbiamo tentato, fallendo completamente, con le comunità di base, le quali sono state ingoiate, represse da un'altra grave questione, e finisco con questa: la fedeltà a Cristo, perché la libertà del cristiano richiede il servo arbitrio. Noi non siamo con Erasmo da Rotterdam, siamo, se siamo con Lutero, siamo al fatto che la nostra libertà e la nostra coscienza devono obbedire a Cristo, non ai pastori e ai vari rappresentanti ministeriali, ma a Cristo, sì. Cristo Gesù fa la volontà del Padre. Siccome è venuta la democrazia e il dialogo, che cosa è successo togliendo alla libertà questo riferimento di servizio a Cristo, a Dio? È successo che sono intervenuti, come diceva Barth, il grande disastro della religione. E oggi il pericolo grave per i cristiani è il dialogo delle religioni, dove Cristo è un bravo ragazzo da mettere nel Pantheon per i viaggi papali che si fa con qualsiasi idolo, qualsiasi fondatore, qualsiasi idea di religione. Diceva Barth, e questa è una fedeltà vostra che bisognerebbe realizzare, la fede è il contrario della religione. E come si accetta questo abbraccio lutero papale in queste cose, queste due cosette che ho detto io? Abbiamo il viaggio a Genova, che per me è un disastro.
Qualche altra domanda? Qualche intervento? C'era, signore.
Ecco, venga qui perché così io capisco.
Chiedo scusa. Beh, innanzitutto la ringrazio per la bellissima conferenza che ha fatto, per la ampiezza a cui lei ha fatto riferimento. Io credo che sì, i papi, gli imperatori, i comandanti sono cessati, il potere di queste persone non c'è più. Credo altresì che anche la Chiesa Cattolica, Papa Francesco è qui davanti a noi, abbia ridotto non poco il proprio potere, anzi direi che il potere politico la Chiesa Cattolica ormai decisamente, almeno in Italia, non so all'estero, non c'è più. Ebbene, noi però ci troviamo in una situazione meravigliosa, cioè basta voltarsi da una parte o rivolgersi dall'altra e troviamo non più le persone, Gesù, il Cristo, Dio, la religione, San Paolo. Troviamo un altro idolo che è stato messo su un altare meraviglioso, e questo Dio si chiama il Dio denaro. E questa potenza che è enorme e che stravolge tutta la nostra esistenza, soprattutto dei nostri figli, dei nostri giovani, oggi non trova nessuna difesa, nessuna volontà di non andare oltre. Oggi noi siamo tutti quanti sudditi di un unico imperatore in tutto il mondo occidentale, e questo imperatore si chiama denaro. Grazie.
C'è qualcun altro? Facciamo intanto rispondere, intanto pensate, facciamo così.
Sì, ma grazie, scusate, purtroppo io ho questo difetto, il rimbombo del coso mi impedisce di ascoltare a distanza, per questo ho dovuto pregarvi, sono i guai dell'età. Dunque, ma primo intervento. l'indipendentismo, cioè è anche chiamato congregazionalismo, cioè quella forma di chiesa che esalta il valore della congregation, cioè della comunità locale, in termini cattolici della parrocchia. Praticamente dice che una parrocchia, prendiamo una qualunque parrocchia di Genova, un po' come hanno fatto a loro tempo le comunità di base, in fondo affermavano queste, ha in sé, attraverso la parola di Dio, attraverso il soffio dello Spirito, attraverso l'intelligenza spirituale dei credenti, ha in sé le risorse per il suo autogoverno. Non ha bisogno di ricorrere ad autorità esterne, sia di carattere personale vescovo, sia di carattere assembleare sinodi. Beh, è il modello per come possiamo vedere noi delle chiese di cui parla il Nuovo Testamento. Sono tutte chiese autonome, visitate sì dagli apostoli, ma gli apostoli non sono dei, diciamo, non le governano, predicano, consigliano. L'apostolo Paolo nella lettera ai Corinzi, però non, l'immagine che si ha non è che l'apostolo è un imperatore spirituale, no, le chiese sono effettivamente autonome, quindi è un modello nobile, tutto sommato, è un modello nobile, non è l'unico naturalmente, però credo che sia possibile. Lei suggerisce che all'interno poi di queste congregation è sempre possibile che qualcuno prenda il sopravvento, prenda un potere ed eserciti una specie di tirannia, sia spirituale, sia di altro genere. Questo è possibile, naturalmente, però non è costitutivo del principio congregazionalista. La degenerazione del potere, che sia a livello locale, che sia a livello nazionale o regionale, universale, è sempre possibile. Però io non direi quello che dice lei come avvertimento, ma non per dire deve accadere per forza, che ci sia poi il piccolo tiranno, il piccolo papa che a livello locale fa il bello e il cattivo tempo. Questo può succedere, ma come degenerazione del principio, non come vita del principio. E guardate, io mi rivolgo ai cattolici presenti. Io sono sicuro che una parrocchia cattolica, tanto più come sono congegnate oggi, cioè sono realtà abbastanza vaste, abbastanza, insomma, dove non sono solo 30 persone, ecco. Una parrocchia cattolica, secondo me, potrebbe benissimo realizzare una forma di autogoverno, ma non per dire allora io mi isolo e rompo i rapporti, no, ma non dipendo da altre istanze, ho nel mio seno abbastanza ministeri, abbastanza carismi, abbastanza doni dello Spirito per poter essere comunità cristiana senza dipendere da altri, ecco. Io credo che sia una cosa. L'altra osservazione è un'osservazione giusta, cioè lei dice poi de facto gli stati dell'Europa moderna sono stati confessionali, per cui ancora adesso, per dire, c'è la Chiesa di Inghilterra, la Chiesa anglicana si chiama Chiesa di Inghilterra, Church of England. Non era mai esistita una Chiesa di Inghilterra. Cioè, con la Riforma nascono le Chiese nazionali o addirittura cantonali, come in Svizzera, la Chiesa di Berna, la Chiesa di Ginevra, la Chiesa di Zurigo, la Chiesa di Basilea, per dire, no? Cioè, nasce la pluralità. Queste chiese nazionali, lei ha ragione se mi dice sono tutte chiese cioè che hanno esercitato un potere religioso di maggioranza sulle minoranze. Questo è vero. Noi valdesi l'abbiamo vissuto qua in Italia, a partire dall'Italia cattolica, chiamiamola così. In Inghilterra l'hanno subito anche i cattolici per un tempo comunque da parte della Chiesa anglicana. Cioè il gioco delle maggioranze e delle minoranze c'è stato. E quando una maggioranza è confessionalmente delineata, cioè luterana, cattolica romana, riformata o di altro genere, effettivamente le minoranze all'interno di quella comunità hanno sofferto fino a tempi recenti. Ecco, per questo dicevo che la laicità è una conquista moderna, ma voglio dire modernissima, degli ultimi decenni. In Svezia, ad esempio, credo che in questi anni, soltanto in questi ultimi anni, la Chiesa luterana non è più Chiesa di Stato, esattamente come qui il cattolicesimo romano non è più la religione dell'Italia, eccetera. Vedete, sono lenti processi, difficili naturalmente, perché alle spalle c'è una lunga storia, però lei ha ragione, ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che questa laicità, questa conquista della laicità è avvenuta anche se oggi può essere di nuovo minacciata. Sapete da che cosa? Può essere minacciata dalla rivendicazione dei diritti di libertà religiosa di ciascun gruppo. Allora, facciamo l'esempio grande. Il velo. La donna musulmana porta il velo. In Francia il velo è vietato. È giusto o è sbagliato? Secondo me è sbagliato. Secondo me è sbagliato perché il velo non fa male a nessuno. Voglio dire, io porto il berretto, posso mettermi in testa un berretto particolare come mi piace, nessuno mi dice niente. Allora, se io posso portare il berretto che voglio, non so perché una ragazza, una donna non può portare il velo, come del resto lo portano le suore. Cioè, però nel momento in cui punto tu obblighi. Prendiamo il crocifisso. Allora, il musulmano mi dice: questo crocifisso disturba la mia anima, perché è un cadavere, eccetera, eccetera, eccetera. Via il crocifisso. La Corte di Strasburgo, allora c'è stata tutta la polemica in Italia, la Corte di Strasburgo ha dato ragione a quelli che mantenevano il crocifisso, dando delle ragioni discutibilissime. Io porto soltanto l'esempio per farvi vedere che oggi la laicità può cominciare ad avere tante di quelle eccezioni secondo la rivendicazione di libertà di particolari gruppi religiosi che dice: ma io, la mia libertà è offuscata, è negata se io non sono libero di. Ecco, capito? Quindi oggi la laicità, che pure è stata conquistata così faticosamente, corre di nuovo, secondo me, dei rischi di questo genere. Il discorso sarebbe lungo. Ecco. Comunque va bene, questo abbiamo trattato l'argomento. Ecco. Quello che diceva Peppino Orlando è giusto, io lo sottoscrivo, sia quando dice che c'è oggi anche per questo papato, che effettivamente è una novità, una bella novità, siamo tutti contenti di un papa di questo genere, i cattolici in generale finalmente hanno un papa di cui si possono vantare un pochettino, dice: ma abbiamo un papa come si deve, eccetera. Ho visto degli scritti, Genova abbraccia, Genova, c'è dentro tutto, tutta la città. Vabbè, sono queste forme un po' eccessive, però legittime, comprensibilissime. Però Peppino dice: ma sembra che tutto vada bene. In realtà ci sono dei silenzi che non sono necessariamente la cosa migliore che potrebbe accadere, perché ci sono dei problemi che restano e non sono risolti. Perché? Perché questo Papa, con tutti i suoi meriti, ripeto, siamo tutti contenti che Dio lo conservi a lungo, però non tocca la dottrina. Non dice una parola, sostenendo questione dei teologi. No, sono questioni dei credenti, non solo dei teologi. Ci sono dei dogmi, come quelli mariani, ad esempio, che sono dei dogmi, degli articoli di fede. Anche lo stesso dogma papale, di cui lui non si serve, sembra che faccia il Papa come se non ci fosse quel dogma, meno male. Però se tu non tocchi la dottrina, il successore si ritroverà con il sistema belle pronto, diciamo così. Cioè, questo è, a mio modestissimo giudizio, per carità, sono contento che il Papa ci sia e che Genova abbracci il Papa, va bene, ma c'è questo problema. Così come anche io sono d'accordo sul fatto che il sacerdozio universale dei credenti è poco realizzato in tutte le chiese, comprese anche le nostre, nel senso che potrebbe essere molto di più, potrebbe essere molto meglio, vissuto soprattutto, Questo è vero, è un deficit, chiaramente, così come il richiamo alla fedeltà a Cristo come metro dell'esistenza cristiana di ogni cristiano in qualunque chiesa, e che fedeltà a Cristo vuol dire avere solo Lui come Signore che governa la nostra vita, i nostri pensieri, le nostre decisioni. Questo credo che fosse anche un richiamo molto opportuno che ascoltiamo tutti con piacere.
Abbiamo ancora un po' di tempo, se qualcuno vuol fare qualche domanda, approfittando della presenza ancora qui del Paolo Ricca. No, non avete curiosità? No, 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 adesso...
Concordato e all'articolo 7 della Costituzione.
Questo non è, credo, un compito del Papa. Comunque, se non ci sono altre domande, ce ne sono altri interventi, allora, ecco, bene. Qualcuno ci ha ripensato.
Ecco, brava, venga qui.
La coscienza. Allora, io che sono nata prima della guerra, ho visto le masse che vedevano il capo che diceva obbedite. E anche la Chiesa ha obbedito. Quindi questa obbedienza cos'è? È la rinuncia alla coscienza delle masse, perché danno, come diceva Fromm, la responsabilità al capo che si fa Dio? Era questo che volevo dire.
Questo è un bellissimo tema, perché effettivamente noi siamo stati testimoni di quella che il citato Fromm, Erich Fromm, ha chiamato in un libro la fuga dalla libertà. La fuga dalla libertà, appunto perché la libertà costa. Se pensate che soltanto 11 professori universitari hanno rifiutato di sottoscrivere il giuramento fascista perdendo la cattedra per questo, uno di questi era Ernesto Buonaiuti, ma c'erano migliaia già allora, migliaia di professori universitari, tutti hanno firmato il giuramento fascista tranne 11. Quindi la libertà, che qui coincide con la coscienza, è un uccello raro. È un uccello raro, soprattutto nella società di massa. La società di massa è un tipo di società che facilita enormemente il conformismo politico, il conformismo sociale, anche perché il potere oggi si avvale anche molto della informazione, e quindi sovente l'informazione è pilotata per creare il consenso. Quindi non è affatto facile oggi esercitare, cioè far valere la coscienza e la libertà della coscienza. È molto facile essere anche ingannati in qualche maniera. Ecco, poi lei pone la grande domanda: allora, se Lutero ha trasformato il voto di ubbidienza in voto di libertà, l'ubbidienza non ha più nessun valore? No. Il cristiano è un servo in tutte le cose, cioè l'ubbidienza fa parte della vocazione cristiana, purché sia ubbidienza a Dio. E il discernimento che dobbiamo sempre di nuovo chiedere è la capacità di distinguere tra il comandamento di Dio e il comandamento o il suggerimento degli uomini. Ubbidire a Dio sempre. Ubbidire agli uomini dipende se la legge dello Stato è compatibile con la nostra visione della realtà, con la nostra comprensione dell'uomo, della vita, della società. Sì, obbediamo volentieri. Se invece non è così, volentieri o anche non volentieri, perché può costare caro, disubbidiamo.
Sì, sì, c'è ancora tempo per una domanda, penso di sì.
Mi scusi, ma la volontà di Dio qual è?
Beh, la volontà, sì, no, ma questa è una ottima domanda, è una ottima domanda. Noi abbiamo una guida che non voglio definire infallibile, ma che comunque è sicura per discernere la volontà di Dio. E cioè la Sacra Scrittura. No, perché? No, lei dice per carità. Guardi, non è così arduo discernere la volontà di Dio attraverso la Scrittura. Non so se lei si è esercitato in questo, oppure è soltanto vittima di alcuni fondamentalismi che naturalmente ci sono, ma io non mi sono mai trovato male cercando la volontà di Dio nella Scrittura. Mi rincresce se lei ha avuto delle esperienze negative.
La Scrittura è una... Nessun Dio ha scritto niente.
Come dice? Ma la Scrittura, sì, ma guardi, è vero, è stata scritta dagli uomini, ecco. Anche Gesù era un uomo, però se lei prende ad esempio quello che dice Gesù, ma non mi sembra male, non mi sembra strampalato, non mi sembra qualche cosa di non degno di essere ascoltato. No, è così. Se lei prende l'Apostolo Paolo, prende il profeta Isaia, eccetera, ma insomma sono cose che sono passate attraverso il vaglio di tante generazioni, non sono improvvisazioni, diciamo così.
Vabbè. Non sentiamo di qua. Vabbè. Non si sente. Comunque direi che ha fatto la sua domanda, ha avuto la risposta, poi se lei la pensa diversamente. C'è qualche altro intervento? Se no direi che possiamo.
Sì,
no. Ha già parlato, adesso non so, magari qualcun altro? No. Io direi che potremmo terminare qui, sì, ringraziando molto ancora il professor Ricca della sua relazione, prego, della sua pazienza a rispondere alle nostre domande, alle nostre sollecitazioni. E vi ricordo l'ultimo incontro di questo ciclo sui 500 anni della Riforma, che sarà venerdì prossimo, 26 maggio, con Ignazio di Lecce, titolo della relazione Il protestantesimo e lo sviluppo delle scienze in Europa nei secoli XVI e XVII. Sarà sempre a Palazzo Ducale, ma nella sala del munizioniere, cioè con l'ingresso da Piazza Matteotti, alle 17. Grazie a tutti e buona serata.